è perché la proclamazione del Vangelo ci aiuti ad aprire il nostro cuore all'ascolto di Gesù, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, il Signore Gesù disse: in verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in sé stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in sé stesso e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza della verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Parola del Signore.
Lode a te.
Apri, o Dio, all'ascolto della tua voce gli animi dei tuoi figli. Riconoscete queste parole anche perché il mio gesto fisico le ha poste in evidenza, sono le parole d'inizio della prima orazione con la quale, dopo il saluto iniziale, abbiamo iniziato, scusate il bisticcio, l'Eucarestia, che abbiamo già detto tante volte, lo ripeteremo, quanto aiuti la prima orazione a entrare nella prospettiva giusta della celebrazione in generale e appunto dell'ascolto della voce, dell'ascolto della voce di Dio, che per noi in questo momento è soprattutto attraverso la parola di Dio, l'abbiamo appena ascoltata, che appunto è parola, e quindi da che mondo è mondo quando c'è una parola, quando una parola è feconda e viva, quando uno parla, l'altro risponde, l'altro risponde, si costruisce un dialogo. La parola proclamata, è solo il punto di partenza, che va avanti quando anche noi ci mettiamo del nostro. Dio parla, noi parliamo, Dio dice del bene, noi diciamo altre a lui, e qui si cresce. E allora facciamolo anche questa mattina. Ovviamente vedrete, non riusciremo che a fare due righe, ma non importa, perché anche qui si partecipa all'Eucaristia per iniziare un cammino che poi continua, come sempre. È il bello della messa, altro che assolvere un precetto, è iniziare un cammino. Allora, partiamo proprio dall'inizio della prima lettura e partiamo con calma, perché appunto parlare bene, dialogare bene, vuol dire fare con calma, respirare, permettere che le parole raggiungano il cuore, vadano la mente, vadano sulla bocca, le sentano le orecchie, con calma. Allora, con calma vuol dire prima di tutto notare che la prima lettura è di un profeta, Isaia. E allora ci ricordiamo, in modo velocissimo, perché ci è utile, che nell'Antico Testamento, nel Primo Testamento, i libri sono soprattutto di tre generi, quelli storici, tipo Esodo, dove si racconta la storia del popolo di Israele, quelli sapienziali, come non so, Giobbe, Coelete, il Cantico dei Cantici, dove c'è appunto la sapienza di Israele sui grandi temi della vita, Giobbe, il male, la fede, Cantico, l'amore, Coelete, il senso della vita, e poi ci sono i libri profetici. Tra l'altro, un grande maestro, il cardinale Ravasi, allora professor Ravasi, diceva, mi ricordo, che Isaia è un po' come il Dante dei profeti, proprio quello che su certi punti ha la maggiore capacità espressiva. Quindi è un profeta. E perché ci sono i profeti? I profeti ci sono, ahimè, perché quando le cose vanno storte tra Dio e il popolo di Israele, e spesso vanno storte tra Dio e il popolo di Israele, tra Gesù e i suoi apostoli, tra Dio e la sua Chiesa, tra Dio e noi, ci siamo dentro tutti, quando le cose vanno storte spesso si leva una voce profetica, che tendenzialmente è una voce di rimprovero. È una, un po' come quando Gesù nel Tempio fece una frusta e scacciò via della gente, ecco, fece un gesto profetico, forte, duro. Allora andiamo a vedere, fatto questo quadro, cosa sono queste parole. Ma la cornice ci ha aiutato, perché in effetti leggiamo, così dice il Signore Dio, sta parlando Dio attraverso il profeta, andiamo a vedere cosa dice, forse dirà, sono tanto contento di voi, che bello vedervi, nei profeti è un po' difficile, da altre parti sì, ma nei profeti, cosa dice? Tu mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Vi avevo avvertito, è un profeta, duro. È proprio la rabbia di Dio, fa rabbrividire dirlo, è la rabbia di Dio, certo in quel momento storico contro un certo tipo di peccati di Israele, adesso andiamo oltre, però per favore nessuno di noi sia così superficiale da dire riguarda noi, riguarda ciascuno di noi personalmente, per cui guardate che non è mica un errore se io dovessi leggere queste parole così. Dario è il mio nome, Dario, tu mi hai dato molestia con i tuoi peccati, mi hai stancato con le tue iniquità, ecco, ciascuno ci mette il suo nome, mamma mia. E ho detto però che siamo in dialogo, come andrà avanti, andare a sbirciare, come andrà avanti un Dio così arrabbiato, adesso come andrà avanti, andrà avanti male, quando uno è arrabbiato di solito bastona, adesso prepariamoci a vedere il popolo di Israele e quindi anche noi e quindi anche il sottoscritto bastonato, arrabbiato, andiamo a vedere. Tu mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con le tue iniquità, io cancello, aiuto, qui dirà, io cancello te, i tuoi figli e i tuoi nipoti dalla faccia della terra. Io cancello i tuoi misfatti per amore. Quella là, sorpresa, sorpresa se si entra in dialogo, e ci si fa delle domande, altrimenti uno può dormire dall'inizio alla fine e speriamo faccia dei bei sogni. Ma se uno entra in dialogo con Dio sul serio, questa è una sorpresa. Come? Aspettavo che grandinasse e invece io cancello i tuoi misfatti per amore. Ecco, attenzione qui, sempre in dialogo, con un doppio problema. All'inizio perché pensavamo che Dio bastonasse, dopo che abbiamo sentito quelle parole terribili? Perché abbiamo nel sangue che fa del male, viene colpita, no? Passi col rosso, se ti becca il vigile prendi la multa, peggio ancora i punti alla patente, compagnia bella. Se sei a scuola e non fai i compiti e ti interrogano, prendi 4 o 2. Siamo abbastanza abituati a questo schema, errore, punizione, quindi lo proiettiamo in Dio e diremo qui la punizione sarà massima. Quante volte in confessionale, per dire come queste cose fanno parte del nostro sangue, della nostra carne, quante volte, sono 36 anni che confesso, mi capita di sentire questo discorso. Don Dario, mi è successo questo male, mi è successa questa disgrazia, mi è successa questa cosa brutta, ma cosa ho fatto di male che il Signore mi punisse? Schema perfetto. Sbagliato, ma ce l'abbiamo nel sangue. Se mi succede qualcosa di male, che io ho fatto del male, il Signore mi punisce, ma pagano. Ma dopo aver letto, io cancello i tuoi misfatti per amore, ecco che potremmo andare nello schema opposto che è ugualmente sbagliato. Ah sì, ma è vero che Dio è misericordia, che perdona, che gli va bene tutto, che è tutto gratis, sei bravo vai in paradiso, sei brutto e cattivo vai in paradiso, Dio vuole bene tutti, abbraccia tutti. Scemenza, un grandissimo teologo ma soprattutto martire, Dietrich Bonhoeffer, scrisse delle pagine spettacolari che probabilmente molti di voi conoscono, che fanno sotto il titolo La grazia a caro prezzo, per dire che certamente Dio è grazia, Dio è amore, ma è a caro prezzo, non è una cosa gratis, non vuol dire grazia, sono diversi concetti. E infatti, se noi andiamo avanti, e guardate che visto anche l'orario ormai è finita, Tu mi hai dato molestia con i peccati, tu mi hai stancato con le tue iniquità, io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso. Non perché io comunque voglio, io sono Dio e quindi sono bravo, voglio bene a tutti. No, calma. Per amore mio, perché io, sta parlando Dio, mi voglio bene. Anche qui guardate che ha un riflesso di una concretezza quasi spietata questa cosa. Prendo ancora esempio dal confessionale, che è un luogo dove si imparano tante cose. Non dimenticherò mai una confessione di un po' di tempo fa. Sapete, quando ci si confessa, tendenzialmente uno si confessa, ringrazia Dio per i suoi doni, chiede perdono per i suoi peccati. Ma è abbastanza inevitabile che durante le confessioni una persona anche si sfoghi. Ed è giusto che il confessore abbia pazienza, anche se appunto confessione sarebbe altro, ma ci sta. Io mi ricordo una volta una persona che si sfogò con me perché era molto arrabbiata. Ed era molto arrabbiata con un suo parente, forse un suo fratello, quindi era legato proprio dal sangue, quindi in questo caso la rabbia era ancora più violenta e probabilmente aveva ragione, Io ho ascoltato solamente una campana, poi non è che mi... Era sta rabbia contro il fratello che gli aveva fatto questo torto. E però ascoltandolo, tra l'altro anche fisicamente quasi mi sembrava di vedere la vena del collo che per la rabbia si muoveva, però ascoltando c'era qualcosa che non mi tornava. Allora gli ho fatto questa domanda: beh, la vedo molto, molto arrabbiato, è successo pochi giorni fa, vero, questa cosa? No, Don Dario, è accaduta 30 anni fa. Ah, e tu è da 30 anni che vai in giro con la vena. Nitzega, ma quanto ti vuoi male? Non quanto vuoi male a tuo fratello, certo c'era anche quello, ma quanto vuoi male, quanto deve volersi male uno per portare rancore per 30 anni? Quanto deve volersi male? E attenzione che questa cosa qui, che in questo caso è una cosa personale, ha anche un riverbero drammatico sociale, anche adesso, che è il concetto di faida. Il concetto di faida, guardate, non sono un grande esperto, mi esprimo magari in modo un po' approssimativo, funziona un po' così, no? Io prendo una persona a caso, c'è la Vittoria che è qui in prima fila, e gli dico, guarda Vittoria, io c'ho la morte con te. Ma non so neanche il perché, però mio nonno ce l'aveva con tuo nonno, e quindi io continuo in questo voler male. Addirittura è transgenerazionale. Potere del male se uno prima di tutto non vuole bene a se stesso. Ecco perché Dio dice, fa tutto questo percorso e il cuore, da cui parte certamente poi il bene che vuole Israele, perché se andate avanti poi come compito a casa nella lettura si vede come emerge questo bene e si vedono anche i parallelismi di quello che c'è in questa prima lettura sia nella seconda che nel Vangelo, con linguaggi diversi, ma appunto lo lascio a voi perché so che siete persone che desiderate dialogare con la parola di Dio e crescere in questo colloquio, quindi questo è solamente un inizio, ma quanto è bello questo per amore di me stesso. Ma quanto abbiamo da imparare da Dio per amarci. Ciascuno parta con sé, perché se parti bene con te arrivi da tutte le parti, ma se sbagli con te dove vuoi andare? Prezioso. E quindi, come vedete, siamo partiti male con Isaia in queste 3 righe, ma quanto finiamo bene, e sono 3 righe, pensate ad andare avanti, quanta ricchezza, e noi preghiamo lo Spirito per essere immersi sempre di più in questa ricchezza.
Dopo il Vangelo, esulta il mio cuore per